non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto. Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 6 giugno, per chi ascolta la diretta, e siamo ormai quasi alla vigilia del turno elettorale per le amministrative di domenica prossima. La scorsa settimana, lunedì 29 maggio, il nostro presidente Albino Bizzotto ha organizzato un incontro con i candidati sindaci per ascoltare le loro opinioni proprio sui temi ambientali. Erano presenti Matteo Cavatton in rappresentanza di Bitonci, Simone Borile per il Movimento 5 Stelle, Andrea Micalizzi in rappresentanza di Giordani, Luigi Sposato e Arturo Lorenzoni. In una saletta decisamente non gremita ascoltavano alcune delle persone che in questi anni hanno rappresentato il movimento ambientalista della nostra zona, Boato, Tamino, lo stesso Albino e altri ancora. C'ero anch'io, curioso di vedere se le dichiarazioni di facciata dei candidati sindaci per la nostra città potessero lasciare intuire qualche differenza che risulterà molto evidente una volta eletto il primo cittadino. Non ho nessun dubbio che, se vincerà l'uno o l'altro, le cose andranno in modo molto diverso. Ovviamente non posso esprimere la mia personale preferenza per la solita questione della par condicio, ma non c'è proprio nessun dubbio sul fatto che avere un sindaco o un altro non sarà affatto la stessa cosa. Com'è andata? Lo saprete tra poco, dopo una prima pausa musicale. Questa sera, dopo questa trasmissione, potrete ascoltare i dischi che sono usciti 50 anni fa, nel 67. Proporremo solo i debutti, le prime volte, di artisti grandissimi, dai Pink Floyd a Leonard Cohen, dai Doors a David Bowie e molti molti altri, anche italiani. Anch'io mi adeguo questa sera proponendo brani contenuti in LP, come si diceva allora, pubblicati appunto nel 1967. E non posso che cominciare col ricordo di uno dei più geniali album di quell'anno, quello che probabilmente è il capolavoro dei Beatles, da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ecco She's Leaving Home.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone for so many years.
snores as his wife gets into a dressing gown. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves.
She's leaving.
Never a thought for ourselves.
Oh.
We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone
by,
for so
by.
Many. She is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She,
what did we do that was wrong?
Is heavy.
We didn't know it was wrong.
Something inside that was always denied for so many years. She's leaving home.
Bye bye.
Dunque, durante la conferenza dei sindaci, dei candidati sindaci per Padova, i temi affrontati sono stati sostanzialmente tre. Il primo, quello di cui ho a lungo parlato nell'ultima puntata di questa trasmissione, ha riguardato la gestione dei rifiuti. Credo di aver spiegato due settimane fa perché questo è il punto cruciale della politica ambientale. Se smettessimo di chiamarli rifiuti e li considerassimo per quello che in realtà sono, cioè delle materie prime da riutilizzare, non avremo nessun dubbio sul ruolo di alcuni strumenti importanti, come la raccolta differenziata, spinta, il recupero dei materiali, il loro reimpiego e riciclo. In quest'ottica si inserisce anche il discorso sull'inceneritore, che, come hanno bene spiegato i rappresentanti dei comitati, è un inquinatore pericoloso e un buco nero che si mangia risorse che invece potremmo riutilizzare, riducendo così spese di gestione per l'amministrazione e anche per le aziende, le quali potrebbero far conto su materie prime meno costose. Come pensano i candidati sindaci di affrontare questa questione? Curiosamente, le risposte sono state tutte dello stesso tipo, con motivazioni analoghe e promesse quasi coincidenti. Uno dice: ci mancherebbe altro, le normative nazionali ed europee al riguardo non sono opinabili. Per forza dunque tutti i presenti dovevano dare versioni simili l'una all'altra. Mi sembra un'osservazione corretta, tuttavia noi viviamo in un paese che, nonostante le leggi, vara piani per costruire nuovi inceneritori e che riceve ammonimenti continui da parte dell'Unione Europea per la propria posizione sulle questioni ambientali. Tornando al convegno, se uno non sapesse niente di quello che succede in città, non avrebbe nessun appiglio per scegliere un candidato buono nell'otto, almeno di quelli presenti. Così le proposte di Borile e Lorenzoni, che sono delle new entry nella politica cittadina, coincidono praticamente con quelle di Michalizzi, figlio di una giunta, quella di Zanonato e Ivo Rossi, che ha svenduto Acegas APS ad Era ed oggi non conta veramente nulla nelle decisioni di chi gestisce rifiuti e inceneritore, avendo meno del 5% delle quote di quella società per azioni. Per non parlare delle questioni legate ad una cementificazione che non ha certo avuto momenti di arresto durante quelle amministrazioni, ma coincidono anche con le opinioni di Cavatton, assessore con delega alla cultura ma anche all'ambiente nell'amministrazione Bitonci, che ha gestito la città negli ultimi 2 anni e mezzo senza brillare per efficienza. Ebbene, In questa occasione non avreste potuto dire di uno solo dei presenti, neppure di sposato, che è una voce del tutto nuova, non solo personalmente ma anche come posizione politica, che non va bene. Dunque è impossibile scegliere. La seconda domanda ha meno a che fare con l'ambiente e punta sulla questione della povertà e della dignità delle persone in città. Albino si è fatto portavoce, oltre che della battaglia che da sempre combatte a fianco dei poveri, dei diseredati, degli ultimi, anche della posizione della Caritas. La dignità delle persone passa attraverso il lavoro, traguardo sicuramente ambizioso e complicato, ma magari raggiungibile all'interno di progetti cittadini gestiti dal comune. Anche qui tutti d'accordo, tutti con idee simili, e dunque ancora una volta scegliere diventa complicato e difficile. L'ultima questione ha finalmente diviso i candidati: il taglio di una quantità enorme di alberi sostituiti da una massa verde di gran lunga inferiore sia come quantità che come qualità. In questo caso i presenti in sala non sono tutti uguali. Gli alberi li ha tagliati l'amministrazione uscente e quindi Cavazzone ha dovuto difendersi, mentre tutti gli altri hanno potuto attaccare, sottolineando le malefatte bitonciane dalla evaporazione del settore verde, smembrato e suddiviso tra altri settori e quindi molto meno efficace, alla gestione dei parchi cittadini, alla faccenda degli alberi, di cui ho parlato anche in una recente trasmissione qui a Non ci credo. È chiaro che non è da un simile breve confronto che uno può avere le idee chiare su chi votare l'11 giugno, perché altri temi di politica cittadina sono molto importanti. Gli elettori dovrebbero leggersi i programmi elettorali dei candidati e scegliere in base ai progetti che ognuno presenta. Purtroppo viviamo in un paese strano, nel quale le discussioni sulla politica sono come quelle sulle partite di calcio. Se assistete a qualcuna delle trasmissioni televisive che ne parlano, in presenza di opinionisti di fede diversa, scoprirete che, pur avendo assistito allo stesso spettacolo, ne parlano come se ognuno avesse visto una partita diversa. È abbastanza curioso che anche le discussioni politiche arrivino allo stesso punto. L'appartenenza ad un partito piuttosto che ad un altro fa tutta la differenza del mondo. Così il tifoso del Partito Democratico voterà Giordani, persona degnissima e sicuramente onesta, ma semplicemente perché è sostenuto da quel partito. Il tifoso di Forza Italia o della Lega voterà Bitonci senza minimamente chiedersi cosa è stato fatto e cosa no nella passata legislatura. E lo stesso vale ovviamente per tutti gli altri, dal Movimento 5 Stelle a SEL che appoggia Lorenzoni. Questi sono, lasciate che lo dica, i limiti della democrazia. I votanti sono quello che sono, spesso ultras della politica, spesso incapaci di ragionare con la propria testa e quindi soggetti ai proclami propagandistici. Ognuno dei candidati, evidentemente, presenta qualcosa di buono per gli elettori, ognuno presenta qualche aspetto negativo. Mancano ancora alcuni giorni alle prossime elezioni. Cercate di informarvi sui candidati nei comuni dove domenica prossima si terranno le consultazioni e andate dentro quella cabina con la coscienza di chi non solo sa cosa vuole dal proprio sindaco, ma soprattutto perché lo vuole. In questo modo potrà dare un voto al candidato che realmente rappresenta il suo modo di pensare la politica cittadina, perché una volta usciti da quella cabina non potrà più ripensarci e tornare indietro. Buona votazione a tutti voi.
Camminare, io so.
In Italia nel 1967 uscivano un sacco di dischi, anche se c'è un'invasione di cover, cioè di traduzioni spesso molto discutibili degli originali inglesi. Un esempio è quello che abbiamo appena ascoltato, i Dick Dick con Senza Luce, cover di una meravigliosa canzone dei Procol Harum, gruppo che potrete ascoltare più tardi in Infinitamente Blues. Ma torniamo ai nostri discorsi sull'ambiente e dintorni. Ho iniziato questa puntata di Non ci credo con un argomento politico, raccontandovi le mie impressioni di fronte alla presentazione delle idee in campo ambientale di numerosi candidati sindaci della mia città. Ma le notizie politiche e ambientali non finiscono certo qui, anzi la più clamorosa, come probabilmente saprete, arriva dagli Stati Uniti. Per questo, prima di entrare nel merito dell'argomento principale di questa serata, mi permetto un breve commento alla decisione di Trump, Donald Trump, di uscire dall'accordo di Parigi. Non che non ce lo aspettassimo, ne avevamo già parlato anche in precedenti puntate di questa trasmissione. A me sembra che si possano fare due osservazioni su questa faccenda. La prima è che questo è solo un tassello, anche se grande e pericoloso, della politica del biondo presidente e che è l'insieme delle sue scelte a far storcere il naso. Sembra di essere tornati ai tempi della guerra fredda, solo che adesso il nemico non è più l'odiato comunismo, ma il resto del mondo. Nella politica interna e in quella energetica si assiste ad una difesa più che evidente delle lobby che hanno sostenuto la sua campagna elettorale e adesso sono passate a riscuotere. La decisione di questi giorni è l'assegno che viene pagato loro. Si tratta di un assegno molto grosso, perché se applicate correttamente le regole imposte dall'accordo di Parigi, non c'è dubbio che facciano calare e non di poco i profitti di petrolieri e soci. La seconda osservazione cerca di alleggerire il pessimismo dilagante in rete nei commenti dei lettori. Come ho già avuto modo di riferire in questa trasmissione, la transizione verso una società low carbon, cioè che conti sempre meno sulle fonti fossili inquinanti, questa transizione è partita alla grande ovunque, anche negli Stati Uniti, tanto che già alcune amministrazioni, per esempio quella californiana e quella di New York, si sono immediatamente schierate a fianco di chi vuole invece continuare la strada verso le energie rinnovabili, verso l'efficienza energetica, di chi vuole, insomma, andare verso una green economy. Quindi sostengono le scelte dell'accordo di Parigi in contrapposizione alle decisioni della Casa Bianca. Una certa tranquillità viene dal fatto che in tempi piuttosto complicati dal punto di vista economico, una fetta molto grande di società e industrie hanno già investito capitali importanti in questo senso e riesce francamente difficile pensare che un industriale o un manager si lasceranno tirare dentro da un pazzo che crede di essere tornato negli anni 50 piuttosto che difendere gli interessi propri e della propria azienda. Dunque, su con la vita. Se sarà dura per gli americani che si trovano questo pazzoide in casa, sarà dura anche per Trump superare una situazione che si va delineando sempre più come un processo che si muove in direzione decisamente opposta rispetto alla sua. Ad ogni modo, come sempre, noi staremo a vedere, ma non è mai successo in grandi stati con alle spalle una importante storia di democrazia, almeno verso se stessi, che si ribaltassero le regole del gioco senza poi pagarne le conseguenze. Forse qualcuno ricorderà i primi governi Berlusconi, quando il Premier piangeva lacrime di sangue di fronte alle richieste dell'Unione Europea di ridurre le emissioni, aumentare l'efficienza e l'uso delle rinnovabili. Certo, Berlusconi non aveva la potenza che ha oggi Trump, ma la situazione era simile perché anche il cavaliere di Arcore era sostenuto da molte aziende. Anche allora in Italia era nato quel NIS di cui l'ONU parla continuamente, vale a dire di quel National Innovation System, quel sistema di innovazione nazionale formato da aziende, amministratori, amministrazioni locali, associazioni e cittadini che hanno saputo, pur con molti ostacoli, muoversi nella direzione giusta. Io credo e spero che sarà così anche questa volta. Però ricordiamoci bene una cosa. Trump non ha fatto un colpo di Stato. È stato regolarmente eletto dai cittadini statunitensi. Quelli che non sono andati a votare e adesso si lamentano sono degli imbecilli e qui io chiudo il discorso. Facciamo una breve pausa e poi cominciamo con l'argomento centrale di questa sera, che è la biodiversità.
I walk the lonely streets, I watch the people passing by. I used to smile and say hello, if I was just a happy guy. Then you offered it, this feeling that possesses me. I just can't fool myself, I guess it all just had to be.
I can't see nobody, no I can't see nobody. My eyes can only look at you, you.
I used to have a plate, I used to think of many things. I watch the falling rain, I listen to the sweet birds sing. Don't ask me why, little girl, I love you and that's all I can say. Every breath that I make, you are my nights, my night and day.
I can't see nobody, no I can't see nobody. My eyes can only look at you, you.
Every single word you hear, girl, is coming from this heart of mine. I've never felt my heart this before, a love like yours, so young and fine. And now as I try to forget you, it doesn't work out anyway. this heart of mine. I loved you such a long time ago. Don't know why, but I don't know why.
Baby, such a long time, baby, such a long time, baby, such a long time. I can't see nobody. Now I can't see nobody. My eyes can only look at you.
Baby, I don't know what to do.
I can't see nobody. Now I can't see nobody. My eyes can only look at you.
Un altro grande disco del 1967, questo era il terzo album dei Bee Gees, con il brano che abbiamo appena ascoltato, I Can't See Nobody. Oggi vorrei affrontare un argomento molto importante, la biodiversità. È entrato ed uscito dai nostri discorsi molte volte, ma non ci siamo mai soffermati a cercare di capire di cosa si tratta. Cercherò di fare un riassunto il più breve, il più semplice possibile, del significato di questo termine, di che cosa rappresenta per la vita del pianeta e dei suoi abitanti, di quali sono le sue condizioni oggi e di cosa si fa per mantenerla o per combatterla. Spero di riuscire ad essere semplice e a farmi capire. Cominciamo dalla definizione di questa parola che deriva, come spesso accade, dall'inglese, biological diversity, differenziazione biologica. È un termine piuttosto nuovo nel panorama linguistico, dal momento che è stato coniato soltanto 30 anni fa dall'entomologo statunitense Edward Wilson. L'entomologia è la branca della biologia che studia gli insetti e Wilson è probabilmente il massimo esperto mondiale nello studio delle formiche. Il termine biodiversità rappresenta la ricchezza della vita sulla Terra, vale a dire l'insieme dei milioni di tipi di esseri viventi presenti sul nostro pianeta. Si va dagli animali alle piante, ai microorganismi, ai geni che questi contengono, ma anche gli ecosistemi più o meno complessi che costituiscono la biosfera, cioè quella sfera intorno alla Terra in cui è presente la vita. Ma biodiversità significa anche diversità di vita, intesa come diversità culturale, diversità sociale, quella delle tradizioni degli esseri viventi che popolano questo pianeta. Come vedremo, anche queste sono aggredite dalle stesse cause che stanno impoverendo la diversità ambientale. Insomma, si tratta di un concetto molto generale e vasto, tanto che l'ONU ha cercato di mettere un po' d'ordine raccogliendo le idee. Per l'ONU la biodiversità è la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono. Poi evidenzia, sempre l'ONU, che ci sono diversità a livello genetico di specie e di ecosistema. Cerchiamo di vedere che cosa si tratta. La diversità di specie, che è poi quella alla quale ci riferiamo più spesso, comprende la ricchezza di specie, cioè quante specie diverse vivono in una certa zona, e la frequenza delle specie, vale a dire la loro abbondanza o la loro rarità in una certa zona. La diversità genetica definisce la differenza dei geni all'interno di una determinata specie, corrisponde quindi alla totalità del patrimonio genetico a cui contribuiscono tutti gli organismi che popolano la Terra. Se mi permettete di essere molto approssimativo, i geni organizzati in cromosomi sono una specie di banca dati che contengono le istruzioni per le cellule che a loro volta compongono gli organismi. Abbiamo a che fare pertanto con quello che è esistito, quello che esiste e quello che esisterà in futuro sul nostro pianeta. Ne segue che la biodiversità è una cosa da prendere terribilmente sul serio. Chiediamoci adesso perché mai questo concetto è così importante. Va detto subito che qui non si tratta di difendere una specie di uccello perché è bello e sarebbe un peccato non vederne più. Si tratta di ben altro, addirittura della sopravvivenza, anche della nostra, su questo pianeta. È un po' come negli sport di squadra. Ogni componente ha un suo ruolo preciso, ha un compito da svolgere. Se non lo facessero tutti gli altri, ne soffrirebbero. E probabilmente la squadra non potrebbe vincere le partite. Certo, ci vuole chi segna il gol, ma senza il supporto dei suoi compagni, quell'unico elemento sarebbe del tutto inutile. Questa interazione tra specie differenti ci riguarda moltissimo. Essa infatti procura all'uomo beni, risorse e servizi, i cosiddetti servizi ecosistemici. Cerchiamo di capire di cosa si tratta. La definizione corrente recita, virgolette, i servizi ecosistemici sono i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano e si distinguono in quattro grandi categorie dalle quali capiamo di cosa si tratta. La prima, supporto alla vita, come il ciclo dei nutrienti, la formazione del suolo. Secondo, approvvigionamento, come la produzione di cibo, l'acqua potabile, i materiali, i combustibili. Terzo, la regolazione, come regolazione del clima e delle maree, la depurazione dell'acqua, l'impollinazione e il controllo delle infestazioni. E l'ultima, i valori culturali, fra cui quelli della bellezza, quelli estetici, quelli spirituali, quelli educativi, quelli ricreativi. Ora, di questi servizi beneficiano direttamente o indirettamente tutte le comunità umane, tutte le comunità animali e vegetali del nostro pianeta. Essi infatti intervengono nella costruzione della stessa economia delle società e degli stati. Pensate ad esempio alla biodiversità vegetale che riguarda le piante sia selvatiche che coltivate. Queste sono la base dell'agricoltura che consente la produzione di cibo e contribuisce alla salute e alla nutrizione di tutta la popolazione mondiale. Che cosa succederebbe se questo sparisse? Poi c'è quello che tutti conoscono. Oltre un terzo degli alimenti umani, dai frutti ai semi ai vegetali, verrebbe meno se non ci fossero gli impollinatori, quindi le api, le vespe, le farfalle, le mosche, ma anche gli uccelli, i pipistrelli, eccetera, i quali, visitando i fiori, trasportano il polline, dando luogo alla fertilizzazione. Ci sono 130.000 piante a cui le api sono essenziali per l'impollinazione. Purtroppo, come sappiamo, le api stanno subendo un declino drammatico in questi ultimi anni per via della distruzione e della degradazione degli habitat, per via di alcune malattie, dei trattamenti antiparassitari e dell'utilizzo di erbicidi in agricoltura. Alcune ricerche che sono ancora in corso ipotizzano anche un'influenza delle onde elettromagnetiche sempre più in aumento per via dei ripetitori di telefonia mobile. Pare che le radiazioni interferiscano con il sistema di orientamento di questi insetti, impedendo loro alla fine di rintracciare la via di casa, la via della propria arnia, e quindi portandoli a disperdersi e a morire. Dunque, la biodiversità fornisce nutrimento, vegetali e animali, fibre per tessuti, cotone, lana, eccetera, materie prime per la produzione di energia, legno, minerali fossili, eccetera, ed è la base per i medicinali. La perdita e l'impoverimento della biodiversità ha impatti pesanti sull'economia e sulle società, riducendo la disponibilità di risorse alimentari, energetiche e medicinali. Attualmente il mercato mondiale dei farmaci vale 650 miliardi di dollari e quasi la metà di questi si basa su farmaci tratti direttamente o indirettamente dai regni vegetale e animale. Ne segue che la perdita di biodiversità contribuisce all'insicurezza alimentare, all'insicurezza energetica, aumenta la vulnerabilità ai disastri naturali, come inondazioni, tempeste tropicali, diminuisce il livello della salute all'interno della società, riduce la disponibilità e la qualità delle risorse idriche e impoverisce anche le tradizioni culturali. Non si deve subito pensare che il discorso vale solo per le specie a rischio di estinzione. Ci sono specie in ottima salute a livello mondiale che però sono ridotte in una certa zona ed è a questo livello, cioè di zona, che ci sarà un impatto negativo per la stabilità dell'habitat. Una più vasta varietà di specie significa una più vasta varietà di colture. Una maggiore diversità di specie assicura la naturale sostenibilità a tutte le forme di vita. Un ecosistema in buona salute sopporta meglio un disturbo, una malattia o un'intemperie e reagisce meglio. Ecco, per questo la biodiversità è così importante anche per noi esseri umani e per la nostra sopravvivenza.
Se tu non sei più qui. se non a te.
Ancora un altro successo del 1967, questo in Italia, questo era Fausto Leali con A Chi. Abbiamo dunque capito, o spero che abbiamo capito, di cosa si tratta quando parliamo di biodiversità, l'insieme di tutte le specie viventi presenti sul pianeta. Abbiamo anche capito che l'importanza di avere una biodiversità vasta in salute è fondamentale per quella che chiamiamo comunemente vita sulla Terra, compresa la nostra. Ci sono alcuni ambienti che sono più ricchi di altri di biodiversità, ad esempio le barriere coralline, le foreste tropicali, gli estuari dei fiumi. Questi habitat, che sono attaccati dagli interessi di aziende a cui non importa nulla evidentemente della vita sulla Terra e sono devastati dall'inquinamento, rappresentano solo il 6% della superficie terrestre, eppure ospitano circa la metà degli esseri viventi sul pianeta. Ecco, forse se facciamo qualche cifra le cose sono più chiare. Fino a oggi sono state descritte oltre 1.700.000 specie, ma in realtà si ipotizza che ne possano esistere più di 12 milioni. Moltissime aspettano di essere scoperte. Le specie animali sono oltre 1.300.000, di cui più del 90% sono invertebrati, mentre i vertebrati sono solo, si fa per dire, 52.500. 2.500 pesci, 9.800 uccelli, 8.000 rettili, 4.960 anfibi, 4.640 mammiferi. E poi ci sono 10.000 specie di batteri, 72.000 specie di funghi, 270.000 specie di piante e 50.000 specie di protisti, cioè di quegli organismi che non rientrano nelle precedenti categorie come per esempio i protozoi o le alghe. Eccolo, questo è l'alfabeto del meraviglioso linguaggio della biodiversità. A volte si fa un gioco abbastanza triste. La domanda è: cosa salveresti se dovessi ricominciare la vita sul pianeta dopo una tragedia universale come quella che spazzò via i dinosauri o una guerra totale o altre simili disgrazie? Le risposte sono ovviamente le più varie. Vi prego di risparmiarmi interpretazioni religiose che, nell'ipotesi citata, evidentemente non hanno mai funzionato. La prima attività che ha dato all'uomo una sicurezza alimentare per la sua sopravvivenza è stata l'agricoltura. Ecco, per ricominciare da capo, dovremmo poter lavorare la terra per ottenerne il cibo, solo che per farlo ci serve un elemento fondamentale, i semi. Beh, veramente gli elementi sono due, l'altro è l'acqua. Dunque ci serve una banca dei semi. Bene, questa struttura esiste già. È stata costruita a partire dal 2006 a 1200 km dal Polo Nord in territorio norvegese. Si chiama Svalbard Global Seed Vault. Tradotto in italiano è Deposito Globale di Sementi delle Svalbard. Le Svalbard sono un gruppo di isole che si trovano nell'estremo nord della Norvegia. In una di queste, la Spitsbergen, si trova la cittadina di Longyearbyen, poco più di 2.000 abitanti. Qui è stato costruito il centro di raccolta dei semi. Le spese sono state tutte a carico del governo norvegese, anche se la struttura è gestita con un accordo con alcune associazioni che si occupano proprio di biodiversità. Tra queste, forse la più importante, è il Fondo Mondiale per la Diversità delle Colture, che ha come scopo di assicurare la conservazione e la disponibilità di diversità di culture per la sicurezza alimentare nel mondo. È un ente finanziato dai governi di alcuni paesi. I maggiori finanziatori sono Australia, Svezia, Svizzera, Canada, Norvegia, Germania e Stati Uniti d'America, almeno per il momento, fino a che Trump non si accorgerà che esiste anche questo da rottamare. Un numero di paesi poveri supporta il progetto, inclusa l'Etiopia. Possono contribuire ovviamente anche privati e fondazioni. Il deposito delle Svalbard è un edificio di circa 300 metri quadrati, alto 6 metri, e predisposto per resistere ad un'eventuale guerra nucleare oppure ad un incidente aereo, ma anche per resistere agli effetti dei cambiamenti climatici, alle contaminazioni biologiche e a quelle genetiche. Certo, se poi arriva un meteorite a colpire la zona, non si sa bene come vada a finire. Le strutture di chiusura sono notevoli, le pareti sono in calcestruzzo molto grandi e le porte sono fatte di acciaio con un notevole spessore. È abbastanza chiaro che i semi da qualche parte devono arrivare e da tutte le regioni del mondo per poter poi rigenerare la flora tipica delle zone climatiche differenti. Così, per esempio, la fondazione di Bill Gates e di sua moglie Melinda ha stanziato $750.000 per assistere le nazioni in via di sviluppo e i loro centri di ricerca agrari per confezionare ed inviare i semi al deposito norvegese. È questa la nostra cassaforte di sicurezza, che protegge un tesoro inestimabile, semi, a cominciare da quelli per l'agricoltura. Conservati così come li ha fatti mamma natura. È un giardino terrestre nascosto nel permafrost. Nei fatti è la nostra assicurazione sulla vita contro il rischio che la riduzione di biodiversità ci faccia perdere ciò che di più prezioso abbiamo, cioè i semi. Ma sento già una domanda che arriva. Chi diavolo pensi possa volere la riduzione della biodiversità se è così importante da diventare il nostro supporto per la vita? Già, è una bellissima domanda. Dopo una pausa cercherò di rispondere. Adesso ascoltiamo un altro brano di un disco uscito nel 1967. Ci tuffiamo questa volta direttamente nella Summer of Love, quella dei movimenti hippie, con un gruppo mitico e simbolo di quel periodo, i Mamas and Papas. Il pezzo è memorabile ed è intitolato My Girl. Thank you.
and the birds in the trees. Don't need no fortune, no money or fame, 'cause when I got my girl, I got all the riches one man can claim. Talking about my
ecco, adesso ci siamo. Adesso dobbiamo parlare dei pericoli che incombono sulla biodiversità. Del resto, se leggete qualche rivista del settore, non avrete certo mancato di notare che si tratta di un ritornello che si ripete piuttosto di frequente e lo troviamo legato ad altre disgrazie che colpiscono l'ambiente, come la deforestazione, l'acidificazione di mari ed oceani, la desertificazione di aree fertili e così via. Va detto subito che il fatto che qualche specie si estingua è del tutto naturale. Quello che non è affatto normale è la rapidità con la quale questi processi stanno avvenendo. Quando parliamo di pericolo di estinzione, vogliamo dire che di quelle specie sono rimaste vive solo poche unità, scomparse le quali non si potrà più contare di osservare quella pianta o quell'animale sul nostro pianeta. Gli studi in questo settore vanno un pochino a spanne, perché è già molto difficile stabilire quante sono le specie presenti sul pianeta. Tuttavia, la comunità scientifica è abbastanza d'accordo nel valutare che questo processo triste e nefasto avviene oggi fino a 1000 volte più rapidamente di quanto non fosse prima della comparsa dell'uomo. Secondo questi scienziati, dal 10 al 20% delle specie animali, soprattutto mammiferi, non ci saranno più tra 50 anni. È anche vero che su queste previsioni non c'è l'unanimità dei pareri, ma sapete com'è, meglio essere prudenti in questo caso e cercare di salvare anche specie che in via di estinzione proprio non sono, ma che stanno soffrendo. C'è poi un vizio tutto umano. Quando parliamo di estinzione delle specie, pensiamo inevitabilmente a quelle più esotiche e, almeno per noi europei, abbastanza strane. Non so, il rinoceronte nero, l'elefante africano, il panda gigante, il dodo e così via. La realtà purtroppo è molto diversa. Anche dalle nostre parti i problemi ci sono e riguardano animali che ci vivono vicino, come il lupo, la lince, l'orso bruno, lo stambecco, il cervo sardo, la foca monaca, la lontra, l'aquila reale, il grifone, la starna, il gallo cedrone e così via. Uno dice, possibile? E perché mai? Prendiamo come esempio la starna, un bellissimo uccello che da noi è conosciuto soprattutto dai cacciatori. Secondo le stime, la popolazione di questi uccelli è passata da 110 milioni negli anni 40 ad appena 25 milioni nel 1986, vale a dire che ne è scomparso quasi l'80%. Sono queste cifre che diventano ancora più preoccupanti nei decenni seguenti a far ritenere la starna un uccello a rischio di estinzione. Ma c'è dell'altro. Si nutrono di semi, soprattutto frumento, orzo, avena, e quindi nidificano e vivono ai lati, ai margini, di piccoli appezzamenti dove ci siano dei bordi con erba e cespugli. La riduzione delle starne deriva soprattutto dal cambiamento delle pratiche agricole. Va detto che se i semi sono il cibo di elezione per gli adulti, i pulcini si cibano nel primo mese di vita quasi esclusivamente di piccoli invertebrati e il massiccio uso di pesticidi e insetticidi ha ridotto di molto la presenza di insetti e quindi del sostentamento per questi piccini. C'è dell'altro. Uno studio condotto qualche tempo fa sulle starne centroeuropee ha dimostrato che una temperatura media superiore ai 22 gradi Celsius nei mesi estivi fa crescere la mortalità dei pulcini anche dell'80%. E di questi tempi la temperatura media del nostro pianeta certo non sta diminuendo. C'è poi lo sfalcio, che ora viene eseguito con mezzi meccanizzati che distruggono i nidi e ovviamente chi ci si trova dentro. Mettiamoci anche la pressione venatoria che certo non aiuta. Un altro esempio è fornito dalla foca monaca, mammifero costiero, cacciatore, che si immerge fino a 20 metri di profondità per procurarsi il cibo. La popolazione mondiale è stimata in appena 500 unità, di cui 300 vivono nell'area mediterranea. Il declino della specie è stato determinato innanzitutto dall'intensa caccia. In effetti lo sterminio è una specie di vendetta contro questi animali che danneggiano le attrezzature di pesca. Altri importanti fattori di minaccia sono legati al sovrasfruttamento delle risorse idriche, togliendo loro quindi del cibo, alla forte presenza dell'uomo vicino ai luoghi di riproduzione e di sosta e probabilmente anche all'accumulo di inquinanti nelle acque. In Italia esiste una lista rossa che segnala quali sono le specie in via di estinzione o comunque in pericolo di estinzione. In questa lista rossa dei vertebrati, la foca monaca risulta in pericolo in modo critico, ma purtroppo la scarsa conoscenza biologica di questa specie ostacola ancora oggi una corretta gestione e qualsiasi piano di recupero. L'ultimo esempio che faccio è quello dell'orso bruno, una volta presente in quasi tutte le aree boschive italiane. Oggi lo troviamo soltanto in tre zone: il massiccio dell'Adamello in Trentino, i monti dell'Abruzzo e le Alpi orientali. Fortunatamente in questo caso le cose sono andate molto meglio. Oltre ai pochi capi, meno di 100, che si trovano in Abruzzo, in Trentino si è provveduto ad immettere nei boschi esemplari provenienti dalla Slovenia, mentre nelle Alpi orientali gli orsi ci hanno pensato per proprio conto e quindi sono arrivati spontaneamente attraversando i confini con l'Austria e appunto con la Slovenia. I motivi della riduzione, assai pericolosa per la specie in Italia, è legata alle opere di deforestazione e di trasformazione agricola del territorio, che ha avuto come effetto la riduzione e la frammentazione dell'habitat. Tuttavia, il nemico peggiore di questa specie è la caccia, spesso illegale e fatta con ogni mezzo. Nella solita lista rossa dei vertebrati italiani, l'orso bruno alpino risulta in pericolo in modo critico, ma la ripopolazione di cui ho appena detto, sia quella spontanea oppure quella fatta dalle autorità, e una politica di tutela più razionale lasciano sperare che la specie possa riprendersi. Non resta che tirare le somme per capire più in generale quali sono le cause dell'estinzione delle specie, in generale voglio dire, e quindi della perdita di biodiversità. Lo faremo dopo aver ascoltato un brano jazz di una grande pianista e cantante, Nina Simone, con Love or Love.
Thank you. does love keep me a slave? Oh. Why must love keep me a slave? I can't help myself. I ain't got no friends. It will take me.
Credo sia chiaro e indiscutibile che quando una specie diversa da quelle presenti viene a dominare un pianeta, per le altre cominciano i problemi. Soprattutto se quella specie è talmente stupida da non capire per migliaia e migliaia di anni che la sua sopravvivenza a lungo termine dipende da tutti gli altri. È una storia raccontata ormai 100 e 100 volte qui dentro. Se 1000 individui cercano cibo uccidendo le altre specie non succede nulla di grave. Ma se a farlo sono in diversi miliardi, le prospettive cambiano radicalmente. Certo, è vero che si è sostituita la caccia per procurarsi il cibo con l'allevamento, sempre più intensivo degli animali da macello, da pelliccia, da latte, da uova, perfino da stimolo sessuale, come credono gli imbecilli che sacrificano magnifici esemplari di rinoceronte. Ma gli allevamenti hanno tolto terreno, modificato territori, che, come vedremo tra poco, è davvero una brutta cosa per la biodiversità. L'Homo sapiens ha modificato le condizioni del pianeta sul quale è stato casualmente ospitato. Le ha modificate secondo le proprie esigenze, senza tenere in minimo conto quelle degli altri. È entrato nel gioco della vita come dominatore assoluto, arrogante e supponente come l'attuale presidente statunitense. E così ha fatto il vuoto. Migliaia di specie si sono estinte per colpa sua. Intendiamoci, le colpe non vanno equamente divise, ma non c'è dubbio che ognuno ha fatto la sua parte. Sicuramente l'hanno fatto i padroni del vapore, quelli che questa società dei consumi hanno strutturato, cercato, voluto ed infine realizzato. Ma non ci sarebbero mai riusciti se i cittadini tutti avessero detto: un momento, siamo proprio sicuri che questo farà il bene delle future generazioni? Già, le future generazioni. Spesso ne parliamo come qualche cosa di astratto che non ci riguarda, un po' come quando diciamo un giorno andremo su Marte, oppure un giorno si troverà la cura contro il cancro e l'AIDS. Lo facciamo usando l'alibi che diventa quasi certezza che l'uomo ce l'ha sempre fatta a superare i guai che gli si paravano davanti. Purtroppo il futuro non è necessariamente uguale al passato. I guai si riparano fino a che non si supera un certo limite oltre il quale non è più possibile fare marcia indietro. Lo dicono i documenti di migliaia e migliaia di scienziati. Se ne sono accorti perfino i politici, che non sono mai stati i più reattivi del pianeta, quando hanno concordato che siamo ormai alla frutta e che, anzi, un bel po' ce la siamo già mangiata e che quindi è meglio darsi una svegliata. Ma l'ultima osservazione che voglio fare al riguardo è forse quella più triste. Dicevo prima che spesso parliamo delle future generazioni come qualcosa di astratto. Sarà meglio riflettere sul fatto che là dentro ci sono i nostri figli, i nostri nipoti, che non saranno per niente contenti di ereditare una schifezza di mondo come è quello che stiamo preparando per loro. L'ho detto e lo ribadisco ancora. Non possiamo pensare che con la situazione culturale attuale si possa risolvere qualcosa. Ci vorrà una rivoluzione, una grande rivoluzione, che faccia anche cadere molte teste. Non so come questo potrà accadere, ma mi sembra la sola strada percorribile oggi perché esista un domani, perché le future generazioni, quelle fatte di persone reali e non di figurine, possano sopravvivere. Ecco dunque che essere informati, studiare, Essere dei bravi cittadini serve a noi e serve agli altri. Anche questo, in un certo senso, è mantenere la biodiversità. Dunque abbiamo ben capito, il primo pericolo per la biodiversità siamo noi stessi. Immaginate di salire sulle ali di un aereo e di togliere un migliaio di rivetti, sapete, quelle specie di viti che tengono insieme i pezzi. Uno può pensare, tanto ce ne sono altre migliaia e migliaia e migliaia. Il risultato più probabile è che l'ala prima o poi si stacchi e l'aereo cada. Questo esempio è stato utilizzato dagli ecologi Paul e Anne Ehrlich per far capire che se lasciamo estinguere specie dopo specie, ad un certo punto l'intera biosfera precipita verso la morte di tutti. Dal momento che questo disastro avviene un po' alla volta, l'uomo non si accorge di quanto succede, un po' come quando vostro cugino torna dopo un anno e dice di vostro figlio «Madonna, quanto è cresciuto!», mentre per voi la sua altezza è normale così. Proviamo adesso a riassumere per vedere quali sono le cause principali della riduzione di biodiversità. Al primo posto c'è la distruzione e riduzione degli habitat. Bisogna capire che nel corso di milioni di anni tutte le specie si sono evolute, ma non da sole. Si sono evolute insieme alle altre, adattandosi reciprocamente, in modo da poter coesistere all'interno di determinati territori, con precise caratteristiche fisiche, chimiche, climatiche. È proprio questo territorio e le condizioni che ci sono che noi chiamiamo habitat. E ogni cambiamento di questo equilibrio significa perdita di biodiversità, significa cioè che qualche specie muore. Tra gli esempi che possiamo fare, e che sono responsabilità dell'uomo, eccone alcuni. L'aumento delle aree destinate all'agricoltura o all'allevamento, il massiccio disboscamento, lo sviluppo delle aree urbane e commerciali con annessa cementificazione selvaggia. Inoltre incidono anche le barriere che si vengono a creare con lo sviluppo. Infatti strade, autostrade, linee elettriche frammentano l'habitat in piccole porzioni, impedendo così il libero movimento delle specie all'interno del territorio. Purtroppo sono discorsi che abbiamo fatto mille volte e non ci credo. Sappiamo che le foreste durante l'era industriale si sono ridotte alla metà, mentre le foreste primarie, cioè quelle di vecchia crescita, sono ormai solo il 20% della superficie che occupavano in passato. Guardate che i numeri vanno letti in modo corretto. Quello che ho detto significa che si è perso l'80% di foreste primarie. A questo possiamo aggiungere le attività minerarie e di estrazioni di fonti energetiche dal sottosuolo e, questione attualmente molto dibattuta, la pesca indiscriminata che sta riducendo la fauna marina già in difficoltà per i cambiamenti climatici e i loro effetti sui mari e sugli oceani. Vediamo di essere più precisi su questo punto. Le miniere a cielo aperto asportano la terra insieme a tutto ciò che si trova sopra di essa. I rifiuti delle operazioni minerarie, comprendenti materiali tossici, possono seppellire delle valli e dei corsi d'acqua. La costruzione di dighe sommerge l'habitat vitale dei corsi d'acqua sotto bacini artificiali d'acqua, distruggendo le fonti alimentari e l'habitat dove alcune specie acquatiche vanno per riprodursi. Alcuni metodi di pesca poi sono insostenibili, per esempio la pesca a strascico si attua con pesanti reti trascinate sul fondo marino che portano via ogni essere vivente e frantumano la struttura del fondo che perde in questo modo ogni forma di vita. Spesso però non basta salvaguardare aree piccole per proteggere le specie. I grandi mammiferi come tigri e lupi, per esempio, hanno bisogno di potersi muovere liberamente in zone dove l'uomo non ci sia. Se non possono farlo per le barriere artificiali oppure per una modifica radicale dell'habitat, per esempio una selvaggia deforestazione, non potranno scappare da catastrofi ambientali, anche meteorologiche, oppure rifugiarsi in un altro posto in caso di epidemie. Inoltre potrebbero non incrociarsi e diventare vulnerabili da effetti genetici.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up.
she's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Ooh,
I'm picking up
good vibrations.
She's giving me excitations.
I'm picking up good vibrations.
Un po' di ottimismo con le buone vibrazioni dei Beach Boys, sempre nel 1967, Good Vibrations. Parliamo adesso di specie autoctone e alloctone. Le prime sono quelle che abitano quel territorio dove sono nate e si sono evolute. Le specie alloctone, invece, sono quelle che sono state trasferite nel territorio da qualche altra parte. Nel gergo comune queste ultime si chiamano anche specie invasive oppure esotiche. Da dove arrivano e perché? L'uomo da migliaia di anni trasporta organismi in nuovi habitat. Lo ha fatto con le navi fin dal Medioevo, ma oggi il tasso di trasporto è aumentato di moltissime volte insieme alla velocità dei trasferimenti. Alcune specie arrivano per caso, altre sono introdotte apposta, oppure per avere un profitto o semplicemente perché sono così carine. Anche qui qualche cifra ci aiuta. Prendiamo il caso degli Stati Uniti, la nazione che ha avuto più migranti di tutte, forse Donald ancora non lo sa, è meglio dirglielo. I mezzi di trasporto delle specie sono stati più vari: l'acqua di zavorra delle navi, il legno delle cassette di imballaggio, le valigie, il terreno delle piante in vaso, perfino le scarpe delle persone. Mais, frumento, riso, bovini, polli, api domestiche. Questi, per fare degli esempi, sono tutti organismi introdotti negli Stati Uniti che hanno avuto benefici sia socialmente che economicamente e fanno parte delle circa 50.000 specie introdotte negli ultimi 300 anni. Ma sempre negli Stati Uniti altre specie alloctone sono arrivate e sono ancora causa di danni ambientali e economici. Facciamo un esempio per capire come funziona la faccenda. C'è una pianta acquatica, il millefoglio d'acqua, che ha un nome latino, Myriophyllum spicatum, che è autoctono, cioè vive, nasce e vive in Europa, Asia e Africa, ma è arrivato solo verso la fine del XIX secolo in America, trasportata dall'acqua di zavorra delle navi e poi diffusa dalle imbarcazioni locali. È una pianta che cresce molto rapidamente, forma un denso tappeto sulla superficie dell'acqua espellendo le vegetazioni locali, impedendo lo scorrere dell'acqua e ostacolando la pesca, il nuoto e la nautica. Con gli erbicidi e la raccolta meccanica si riesce a tenere a bada la pianta, ma tutto ciò ha un costo anche abbastanza elevato. Inoltre questi metodi di lotta possono danneggiare non solo il millefoglio d'acqua, ma anche altre specie che in realtà non si vorrebbero colpire. Più recentemente si è scoperto un ghiottone di questa pianta. È un coleottero curculionide che ne divora in abbondanza e quindi si è aperta una guerra biologica tra queste due specie. Altre disgrazie che possono ridurre la biodiversità sono effetti del cosiddetto benessere, come la moltiplicazione esagerata della popolazione, che è enormemente più grande di quello che ci possiamo permettere. Crescendo la popolazione, infatti, crescono i bisogni e i consumi. Per far fronte a questo bisogna raccogliere più legname, pescare più pesci, arare più terre agricole, estrarre più combustibili e minerali, costruire più case, usare più acqua. Quello che ci dicono i ben informati è che viaggiamo ad un ritmo per cui a metà di questo secolo avremo raggiunto i 9 miliardi di esseri umani, con le conseguenze sulle esigenze alimentari che è molto facile intuire. Teniamo anche conto che certe pratiche che sembravano aver risolto la questione, come l'agricoltura intensiva, dovrà prima o poi essere abbandonata perché non è sostenibile. La domanda chiave è sempre la stessa. Siamo in grado di ridurre le disuguaglianze sociali e di offrire una vita tollerabile a tutti gli esseri umani, preservando nel contempo gli ecosistemi nella loro salute e anche un alto livello di biodiversità? Se noi guardiamo a quello che sta avvenendo oggi nel mondo, la risposta non può che essere negativa. Facciamo un altro esempio storico abbastanza interessante. Nel 1850 nelle praterie americane giravano circa 60 milioni di bisonti. Vengono cacciati dai nativi in modo da preservarne la specie, cioè facendo in modo che il loro numero complessivo non diminuisca. A loro, agli cosiddetti pelle rossa, servono come cibo, come indumenti e anche per costruire le loro abitazioni. Ma quando l'uomo bianco arriva nel Far West, comincia una caccia spietata ai bisonti. Questi cacciatori si portano via solo le pelli e la lingua, che sono molto richieste dai mercati, sia statunitensi che da quelli europei. Il resto viene lasciato lì a marcire. Così all'inizio del Novecento il bisonte è una specie vicina all'estinzione. Significa che in 50 anni ne sono stati abbattuti 60 milioni, più di 10 milioni ogni anno. Perché? Per profitto? No, non solo, almeno non solo per questo. Gran parte della distruzione della specie viene fatta dall'esercito con lo scopo di privare gli indigeni delle loro risorse, costringendoli così a ritirarsi nelle riserve. Il risultato è che alla fine del secolo dei 60 milioni di bisonti ne rimangono in tutto 400, di cui soltanto 150 selvatici. Di storie come questa ce ne sono a decine, sono quelle in cui la scarsa conoscenza o la dabbenaggine o l'avidità dell'uomo hanno compiuto dei disastri. Pensiamo alla pesca oltre i limiti che mette in crisi anche uccelli marini, tartarughe, mammiferi marini. Per non parlare dell'inquinamento da plastica di oceani e mari, che fanno morire in modo orribile una quantità spaventosa, centinaia di migliaia di uccelli ogni anno e gli altri abitanti dei mari. Ci sono poi storie molto tristi, come quelle che vedono la sempre più rapida riduzione del cosiddetto bush meat africano, letteralmente significa carne del bosco, antilopi, elefanti, primati e altri animali, vengono cacciati per procurare alla popolazione le proteine che nessuno ha insegnato loro come procurarsi in un modo diverso. A questo proposito c'è anche il commercio illegale di pellicce, di pelle, di corna, l'avorio per esempio, esemplari vivi, ma anche farmaci della medicina tribale che provengono spesso da specie in via di estinzione. Basta pensare che una pelliccia di leopardo o di tigre in Giappone o in Europa può essere pagata fino a $100,000. Che dire poi del rinoceronte nero, il cui corno polverizzato sarebbe un potente afrodisiaco? La stessa questione riguarda il ginseng, quello selvatico, le cui radici sono vendute a caro prezzo come medicinali e ancora una volta come afrodisiaco. E si potrebbe continuare con il commercio delle specie selvatiche allevate come animali domestici. Qui ci mettiamo anche i pesci tropicali che nuotano negli acquari di casa nostra. Si tratta di un traffico di miliardi. A proposito di pesci tropicali, questi provengono dalle scogliere madreporiche delle Filippine e dell'Indonesia. e costituiscono il 7% di tutti i pesci d'acquario tropicali d'acqua salata. Vengono catturati da dei sommozzatori, da dei pescatori subacquei, che utilizzano delle bottiglie di plastica che si possono comprimere per liberare il cianuro che contengono. È una tecnica che uccide più pesci di quanti ne vengano catturati, ma uccide anche le madrepore, cioè i coralli che costruiscono le scogliere, e questo toglie protezione naturalmente alle coste. Tutto questo potrebbe essere impedito se venissero usate le reti, che sono un po' distruttive lo stesso, ma meno distruttive sia per i pesci che soprattutto per le scogliere. Mi fermo qui perché credo che quanto detto possa rendere l'idea di quello che succede. Non è affatto tutto, ma quanto basta per farsi un'idea della faccenda. Ricordiamoci dunque che la tutela della biodiversità è la tutela della nostra stessa vita. Un'ultima pausa e poi chiudiamo.
Tony e Laura si amavano e lui voleva dare a lei, oltre all'amore, le cose che la vita aveva negato a lui. Con la chitarra e con il suo amore, una canzone le dedicò. In un teatro si presentò, la loro storia a tutti lui cantò. Dite a Laura che l'amo e che devo partire, ma se mi aspetterà quel giorno sarà per sempre mia. E la fortuna sorrise a lui, gente, applausi, chilometri, ma la fatica non sentiva mai, perché pensava sempre a lei. Ma una notte, correndo da lei, ad una curva il destino lo fermò, e quando lo trovarono, lui mormorò, fino all'ultimo così. Dite a Laura che l'amo, non le dite che soffro, stasera tarderò, ma appena potrò ritornerò.
Sì. Era il 1967 quando Michele, con questa triste canzone cover del brano reso celebre nel 1960 da Ray Peterson, si raccomandava appunto di dire a Laura che l'amo. Chiudo questa puntata di Non ci credo, dedicata alla biodiversità, con un avviso. La prossima volta vorrei, se ci riesco, trasmettervi un film. Certo, siamo in radio e la pretesa è piuttosto azzardata. Si tratta tuttavia di un documentario francese del 2016 che mette in luce gli attacchi che l'ambiente sta subendo, ma anche la reazione di parte della popolazione che non si è lasciata andare a pianti dirotti, si è rimboccata le maniche e qualche ottimo risultato l'ha ottenuto. Probabilmente, siccome il film dura 2 ore, ci vorranno 2 puntate per ascoltare l'audio di questo meraviglioso documentario. Spero proprio di riuscire a proporvelo tra 2 settimane, sempre martedì sera alle 20:50 e sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Prima però c'è la replica di domenica 18 giugno alle 16:50 per chi si fosse perso questa trasmissione o volesse dirlo a qualche amico. Adesso però non scappate, perché vi aspetto una nuova puntata di Infinitamente Blues con protagonisti eccezionali, i debuttanti del 1967. Purtroppo sarò solo in studio, senza la preziosa presenza di Adriano e di Silvia, ma mi lascerò aiutare dai grandi brani che abbiamo preparato assieme per voi. Ci risentiamo dunque, per chi ascolta la diretta del 6 giugno, tra poco, alle 22:30. Chiudo con un brano registrato sempre nel 1967, ma scritto nel 1958 da quel geniale artista che è stato Otis Redding. Apprezziamo qui una versione magnifica che ci porta nel blues elettrico della band di Paul Butterfield con la sua armonica, un grandissimo blues, Double Trouble. È tutto. Buone lezioni per domenica. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Just